E quindi, come annunciato, torniamo in diretta dagli 87.9 per questo spazio che abbiamo ovviamente deciso di fare per parlare di quello che sta succedendo in Rojava, l'ennesima, perché già ce n'erano state, insomma, non così massicciamente, ma entrata della Turchia all'interno del territorio del Rojava. Ricordiamo, insomma, di qualche mese fa l'entrata nel cantone di Afrin, quindi in realtà la guerra che non è mai finita della Turchia nei confronti di curdi della Siria del Nord non è iniziata adesso, ma è iniziata ormai da un po' con l'entrata e la pulizia etnica ad Afrin, e è continuata con questa massiccia per creare un cuscinetto tra la Siria del Nord e la Turchia, per manifestare contro questa invasione. Domani a Piazza Indipendenza alle 16.30 ci sarà una manifestazione. Allora, ripartiamo un po' e facciamo un racconto anche di quello che era successo ad Afrin, per poi aggiornarci su quello che sta succedendo adesso.
Sì, stavo in questo momento notando che tra l'operazione di Afrin, la minaccia di operazione Amman Beach che c'è poi stata nel 2018 e questa operazione militare turca che si sta avendo adesso, c'è una curiosa correlazione che è con le elezioni che iniziano a non andare bene a Erdogan. Partendo dal 2016, abbiamo nel 2016 l'elezione costituzionale della riforma della Costituzione turca che Erdogan vince, ma con un margine molto molto ristretto. E lì inizia a scricchiolare un po' tutto l'apparato propagandistico di Erdogan, inizia a scricchiolare l'economia turca, e quindi Erdogan inizia ad avere bisogno di risultati dal punto di vista della politica estera, ma anche appunto che abbiano un riverbero anche all'interno, e quindi perché non l'operazione su Afrin. In seguito abbiamo più o meno nel dicembre 2018 le elezioni amministrative che nuovamente vedono Erdogan, il partito, l'HPP, perdere consensi. A questo punto la Turchia minacciò un'invasione invece della città di Manbij, che si trova a est di Afrin. E in questo caso gli Stati Uniti si intromisero e riuscirono a far raggiungere a turchi e SDF una sorta di accordo. Le YPG teoricamente si sarebbero ritirate dalla città e i turchi avrebbero avuto appunto il contentino che le YPG sarebbero andate al di là dell'Eufrate. In realtà le YPG hanno semplicemente cambiato nome in Consiglio Militare di Manbij, sono rimaste in città e i turchi se la sono un po' presa male per questo motivo. Ci fu anche un episodio in cui l'esercito siriano tentò di entrare in città, ma non fu autorizzato, e quindi nella regione a macchia di leopardo ci sono drappelli di militari siriani. Ora abbiamo appunto queste ultime elezioni del 20 giugno scorso, mi pare, in Turchia, in cui addirittura Erdogan perde Istanbul e perde consensi in maniera molto molto forte. Quindi in quel periodo il ministro degli esteri turco inizia a sostenere di voler invadere l'est della Siria, il nord-est della Siria. A questo punto quindi nuovamente gli Stati Uniti si sono intromessi, tentando nuovamente di trovare una sorta di accordo tra le amministrazioni del nord-est della Siria sotto controllo del PYD, vicino alla galassia del PKK, che la Turchia vede come fumo negli occhi, e la Turchia. L'accordo voleva che le YPG si ritirassero per una striscia di sicurezza di 30 km a sud del confine turco, e smontassero gli apparati di difesa, quindi le fortificazioni, mentre alla Turchia veniva permesso di pattugliare questo territorio. I pattugliamenti sono stati tre e sono stati abbastanza poco soddisfacenti per il ministro degli esteri turco e per Erdogan, che insomma non potevano presentare questo risultato politico in Turchia come una vittoria, e quindi hanno deciso di tagliare ogni indugio e attaccare direttamente. L'attacco è molto, molto massiccio. Questa mattina si parlava di 181 bombardamenti aerei, ma probabilmente sono molti di più adesso. Si contano già numerosi morti, sono numerosi i fronti dell'invasione. Questa guerra, di cui poi torneremo a dare cronaca in seguito, sicuramente ha origine appunto nella politica interna turca. Quindi siamo abbiamo una corrispondenza con un compagno.
Sì, allora siamo in collegamento con un compagno che si trova insomma proprio in Siria, e volevamo con te che ci potessi un po' raccontare che cosa il punto di vista, insomma. Non abbiamo sentito parlare di Assad, non si è pronunciato su quello che è l'invasione comunque di un territorio, del territorio siriano. Che cosa ci puoi dire da lì?
Dunque, diciamo che ovviamente il punto di vista da Damasco è peculiare, in particolare. In realtà ci sono state dichiarazioni sia prima dell'inizio del... Sì, io sento, voi mi sentite?
Perfettamente, sì, sì, ti sentiamo, vai.
Dicevo, prima dell'inizio dell'operazione militare già c'erano state dichiarazioni di condanna preventiva di qualsiasi intenzione di invadere o passare la frontiera verso il territorio siriano. E poi, dopo che sull'orlo dell'inizio dell'invasione ci sono state interviste sui giornali siriani, quindi opinione pubblica, di vice ministri degli esteri, quindi del governo, che sono un po' portavoce del governo in generale, che in qualche modo potremmo dire che danno un segnale di aspettare un po' cinicamente al varco quello che rimarrà dell'amministrazione curda dopo quest'invasione, dicendo: quando loro riprenderanno, se no, il figlio, il prodigo, è sempre benvenuto a tornare nelle braccia della patria. Probabilmente un piccolo commento può essere che questa è una delle opzioni possibili, anche per evitare ancora approfondirsi della violenza. Per ora pare che stiano abbastanza resistendo, a parte per quello che riguarda gli attacchi dall'alto, per un pochino indeboliti ovviamente rispetto a quello che avvalgo l'ultimo anno e mezzo più o meno dai tempi dell'invasione ad Afrin. E quindi questa è un pochino la posizione da qua. Si condanna assolutamente l'invasione, la rottura della sovranità territoriale siriana, però allo stesso tempo c'è un atteggiamento di attesa, anche perché la percezione da qui è che tutto questo avvenga nonostante le condanne anche iraniane della Russia, che però non sono andate al di là delle parole, comunque abbastanza moderate, nell'ambito di un coordinamento. Ci sono state anche delle visite ufficiali che sono state sospese effettivamente. Dall'Iran alla Turchia, in questo però nell'ambito del meccanismo creato da questi tre paesi, potenze regionali che influenzano quello che succede in Siria, ad Astana, ed è un fattore che raramente viene considerato da chi analizza, diciamo, quello che succede in Siria. E quindi, come probabilmente saprete, poche settimane fa finalmente è stato dato il via a un comitato costituzionale che dovrebbe rivedere la Costituzione siriana, proprio nell'ambito del processo di Astana, consolidato appunto da Russia, Iran e Turchia, che raccoglie in parti proporzionalmente uguali rappresenta da una parte il governo siriano, dall'altra l'opposizione, e dall'altra ancora una rappresentanza di società civile che è scelta nominalmente da un ente neutrale come le Nazioni Unite. Ebbene, questo comitato costituzionale era atteso da tutti come il grande momento di passaggio da una dimensione militare a una dimensione più politica, e in effetti c'è questo potenziale, se non che questo comitato costituzionale non ha nessuna rappresentanza del nord-est siriano curdo, in particolare del PYD, cosa che è stata opposta innanzitutto dalla Turchia, ma anche da altri attori che sono. Quindi, volendo un po' riassumere il punto di vista che potrebbe essere quello prevalente da qui, nell'ambito di questo processo di Astana, si potrebbe dire che l'unico attore non statale al momento, l'amministrazione curda, non è rappresentato nel comitato costituzionale, quindi è bene che, se possibile, sparisca per permettere, appunto, ignorando la causa turca e curda, comunque di mandare avanti un processo di dialogo politico per la Siria.
Allora,
ovviamente il punto di vista da qui è un punto di vista nazionale. Prego.
Allora sì, diciamo che è intermittenza, ma si è capito abbastanza bene. Una domanda che ti volevo fare è sulla la popolazione siriana. Cioè, ci sono state manifestazioni a Damasco o in altre parti della Siria? Come viene percepita a livello di popolazione siriana la questione del Rojava e anche di questi bombardamenti?
Io sono rientrato proprio poche ore fa, quindi non ho avuto notizie di manifestazioni. Sicuramente ci saranno proteste più o meno istituzionali anche in strada. Non dimentichiamo che anche qui a Damasco ci sono centinaia di migliaia di curdi in quartieri yamisti, che in quartieri proprio caratterizzati da una presenza curda, che sono curdi che sono qua o da centinaia di anni oppure via via scesi, diciamo, anche per responsabilità della repressione turca in Turchia, come sappiamo, e quindi vedremo un pochino. Però diciamo che per ora questo è il sentire, anche perché parliamo di una popolazione che comunque è stremata da ormai quasi 9 anni di guerra, di conflitto, e anche se qui a Damasco la situazione è tranquilla, relativamente la popolazione non, diciamo, non ne può più. Per cui questa zona che è così lontana
potremmo aver perso il collegamento, purtroppo appunto il compagno era in collegamento da Damasco e
comunque più o meno diciamo che si è capito.
Sì, si è capito molto bene appunto l'atteggiamento attendista che ha il governo siriano. Tornando leggermente indietro nel tempo, appunto quando i turchi avevano per la prima volta minacciato di invadere Manbij, forse dovresti staccare il jack dal telefono. Sì, grazie. E quando hanno minacciato per la prima volta di invadere Manbij, c'erano stati numerosi colloqui tra le autorità di Damasco e i curdi, c'erano appunto molti punti in discussione. Il punto appunto su cui i nodi sono arrivati al pettine è stato il futuro delle amministrazioni e la forma che doveva assumere l'amministrazione del nord-est della Siria. Quindi quei colloqui naufragarono soprattutto per intercessione americana, che poi fondamentalmente comunque gli Stati Uniti riuscirono a risolvere quella situazione, quindi i curdi non ebbero bisogno in quel caso di ricorrere all'intervento del governo di Damasco. E in questo caso un generale curdo si è dichiarato favorevole a collaborare con l'esercito siriano, ma il problema è nuovamente politico, perché appunto il governo siriano sembra essere inamovibile su il futuro che dovranno avere le amministrazioni, sul fatto che appunto debbano tornare nell'alveo del governo siriano. Quindi la situazione sul campo è abbastanza, tornando appunto alla situazione sul campo, è abbastanza pesante. I bombardamenti si susseguono lungo tutta la frontiera, soprattutto nelle città di Tal Abyad e Ras Laïn, che sono città arabe che si trovano a metà fra Kobane e Kamishli, quindi tra il cantone di Hasaka e il cantone di Kobane. Abbiamo nuovamente
una corrispondenza. Siamo in collegamento con il giornalista Murat Cinara. Ciao Murat.
Ciao a tutte e tutti, grazie.
Allora, grazie a te ogni volta di insomma farci un po' il quadro della situazione. Allora, abbiamo già fatto nell'introduzione un collegamento tra i bombardamenti prima ad Afrin, adesso nel resto del Rojava, in parallelo alle elezioni turche. Che cosa c'è realmente una correlazione tra la politica interna ed estera di Erdogan?
Ovviamente. Anzi, un aspetto di cui si parla ben poco, soprattutto nella stampa italiana, però è un punto molto importante, vi ringrazio per la domanda. Stiamo di fronte a un partito che governa il paese da più di 15 anni e sta perdendo sangue. Con la rivolta popolare del 2013 ha perso fortemente la sua credibilità e con le operazioni anticorruzione del 2014 ha perso 4 suoi ministri coinvolti nella corruzione. Nel 2015, nelle elezioni politiche, per la prima volta ha perso la possibilità di comporre il governo da solo e da quel momento in poi ha dovuto iniziare a camminare con il partito del Movimento Nazionalista, perché numeri non bastavano più. Nel 2016 ha subito un fallito colpo di Stato e per mantenere la sua forza e far passare il referendum costituzionale ha dichiarato lo stato d'emergenza e l'ha mantenuto per 2 anni, ha governato il paese come se fosse una dittatura per 2 anni e poi nel 2019, pochi mesi fa, ha perso la maggior parte delle municipalità dopo quasi 30 anni di monopolio. Quindi stiamo di fronte a una formazione politica che in termini elettorali sta perdendo fortemente il consenso popolare. Inoltre ricordiamoci che da più di 2 anni la Turchia è immersa in una forte crisi economica. La lira turca si è svalutata, l'inflazione in crescita è in salita e la crescita economica si sta rallentando, anzi il Fondo Monetario Internazionale l'altro giorno ha detto che nel 2020 ci saranno 750.000 poveri nuovi in Turchia, che è un numero che non si registrava da tanto tempo. Quindi per rafforzare la sua forza, il suo potere, ovviamente per anche coprire tutto il malessere capillare che c'è nel paese, c'era bisogno di togliere l'attenzione, confondere le teste, gli occhi, le anime. Questa operazione ha anche questo profilo, che non è un profilo, non è un obiettivo così piccolo. La manipolazione mediatica è molto forte, molto presente in Turchia. Oggi assistiamo a un grande lavoro di propaganda a favore della guerra e da stamattina abbiamo iniziato anche a contare le persone che vengono arrestate per via della loro posizione contro la guerra. Quindi un'altra occasione per rafforzare il suo potere e per non parlare più della crisi economica e per colpire le opposizioni.
Senti, un'altra questione in proposito appunto della politica interna turca è appunto sul peso degli immigrati siriani che si trovano adesso in Turchia. Una delle motivazioni che Erdogan ha dato per giustificare questa operazione è di creare una serie di campi, mega campi profughi all'interno di tutta questa fascia di 30 chilometri dal confine turco, dove far confluire 2 dei 3 milioni di profughi siriani che si trovano adesso in Turchia. Quindi creare fondamentalmente delle amministrazioni vicine all'amministrazione, al governo turco, quindi in tutta questa zona, controllate poi dai miliziani del ex FSA, che adesso sono esplicita, prima era nascosta appunto l'affiliazione filoturca prima, ma che adesso è abbastanza esplicita. Che ci sai dire appunto della percezione degli immigrati siriani e quanto pesi questo questa argomentazione del appunto vi caccerò via gli immigrati siriani, li rimando in Siria in questa zona, sulla popolazione turca?
Allora, la questione dell'immigrazione, dei rifugiati siriani più che altro, ha due punti di forza. Uno è legato alla politica internazionale, l'altro alla politica interna. E come io spesso volentieri dico in ogni occasione, è un autogol clamoroso che l'Europa ha fatto quando ha firmato l'accordo con il governo di Ankara, il famoso accordo sui migranti, ossia tieniteli tu, ti do soldi. Poi questi soldi sono arrivati, non arrivati, c'è tutto un discorso sofisticato su questo punto. E quindi l'Europa ha dato un elemento di grande ricatto a un sistema dittatoriale che controlla il paese da più di 15 anni. Quindi questo elemento di ricatto viene utilizzato sistematicamente, perfettamente, dal governo di Ankara. L'ultima dichiarazione di Erdogan oggi è molto chiara: non chiamate la nostra operazione militare come un'invasione, se no apro le porte, vi mando 3.6 milioni di rifugiati siriani. Letteralmente, esattamente le sue parole tradotte in italiano sono queste. Quindi questo è una minaccia, questo vuol dire che questo governo qua utilizza quasi 4 milioni di persone come un elemento di ricatto, ma grazie a questo accordo sugli immigrati che l'Europa a tutti i costi ha voluto firmare, esattamente come quelle che andava a baciare le mani a Gheddafi, vi ricordate, un po' di anni fa. Quindi prendi questi soldi, tieniteli tu. Allora è un sistema dittatoriale al potere da più di 15 anni in Turchia, utilizza questo come gli pare. Oggi non puoi anche permetterti di chiamare la mia invasione come un'invasione. E poi dall'altra parte, senz'altro, questa questione è stata gestita malissimo. I siriani vivono in condizioni precarie, estremamente precarie. C'è un lavoro minorile sfrenato, c'è una prostituzione minorile incredibile, i campi sono quasi vuoti, la maggior parte della gente è sparpagliata in tutto il paese e alla ricerca di un lavoro o di un lavoro, sfruttamento. Anche le grandi aziende come H&M, Next oppure Zara hanno ammesso che nei loro laboratori tessili in Turchia lavorano i bambini siriani, ma anche nei grandi cantieri edili in Turchia lavorano i siriani, sottopagati ormai dal BBC al Deutsche Welle a Euronews, tutti hanno fatto dei servizi in tutte le lingue possibili su questo. E quindi questa situazione di estrema precarietà, di estrema miseria, ha creato ovviamente uno squilibrio sociale, economico e demografico in tutto il paese. E il malessere il collettivo esiste un po' come la guerra tra i poveri che c'è in Italia, no? Da quando c'è la Bossi-Fini, oppure con questi decreti di insicurezza, l'immigrato è diventato sempre più ricattabile, sempre più invisibile, sempre più disposto a essere sfruttato. E ovviamente è diventato anche la scintilla della guerra tra i poveri. E la risposta di Erdogan al problema che ha creato lui stesso è quello di portarli a casa loro, praticamente. Creiamo questa zona cuscinetto nel nord della Siria, ricollochiamo questi rifugiati lì. Uno è così allontano le formazioni che io chiamo come terroristiche, no? Dal mio confine di 500 chilometri, e poi risistemo qua questi rifugiati in questa zona qua, no? Addirittura qualche settimana fa, quando c'è stato la vertice dell'ONU a New York, se non mi sbaglio, Erdogan ha detto: permetteteci di creare questa zona cuscinetto dove possiamo anche costruire dei palazzi, delle case indipendenti, dove possono tornare a vivere tranquillamente questi rifugiati che sono venuti in questi anni in Turchia. Quindi forse c'è anche un ricavo economico in questo obiettivo. E la questione dei rifugiati siriani ha, appunto, per concludere, ha due aspetti: un aspetto legato alla politica interna e per un po' calmare le anime che si lamentano di questa situazione estremamente precaria, e un po' un altro aspetto invece legato alla politica internazionale grazie a questo codardo, vigliacco e terribile accordo sugli immigrati.
Senti, un'altra questione, cioè prima hai parlato anche degli arresti che ci sono internamente alla Turchia, ci ne puoi parlare un po' in maniera più approfondita? Perché già questa mattina, ieri, cosa sta succedendo anche nei livelli, a livelli di partiti di opposizione e via dicendo?
Sì, non è una novità, in realtà è la terza volta che la Turchia entra in Siria, anche nelle operazioni militari precedenti.
Infatti, poi parleremo anche di questo, perché tutti i politici italiani si stanno scandalizzando, oddio c'è l'invasione, ricordiamo insomma, a parte che questa questione tra la Turchia e Rojava va avanti penso già dal 2014, comunque c'è stata tutta la questione di Afrin, insomma, in cui nessuno ha detto niente, c'è la repressione all'interno della Turchia, insomma, la Turchia non è che la scopriamo oggi.
Alcuni invece sì, sai?
Allora, praticamente
è abbastanza, sì, assistiamo a un grande gesto di forte ipocrisia, tra l'altro. È la terza volta che la Turchia entra in Siria, anche nelle operazioni militari precedenti è stata presa la stessa misura. Chi si oppone contro la guerra paga le conseguenze. L'ultima notizia è il Consiglio Supremo della Radio e Televisione, RTUK, ha detto che le trasmissioni audiovisive contro l'intervento militare a provenienza straniera, quindi trasmissione BBC eccetera, sistematicamente saranno fermate in collaborazione con altre istituzioni dello Stato, che possono essere servizi segreti oppure il Ministero degli Esteri eccetera, oppure il procuratore della Repubblica di Istanbul ha annunciato che saranno prese le misure necessarie e legali contro gli articoli, notizie, trasmissioni audiovisive che si oppongono all'operazione sorgente di pace. Oppure la prefettura di Istanbul oggi, stamattina, ha comunicato che finora nei confronti di 72 persone sono state avviate delle inchieste, appunto, persone che si oppongono alla guerra. Oppure due giornalisti sono stati presi in detenzione cautelare, uno alle 4 di mattina nella sua abitazione, l'altro invece oggi pomeriggio nella sede centrale della sua redazione, sono stati presi in detenzione cautelare, poi successivamente sono stati rilasciati, entrambi hanno l'impedimento di lasciare il territorio nazionale, quindi sono sotto inchiesta che può diventare anche un processo. E contemporaneamente a Diyarbakir, Van, Dersim, Mardin, nelle città quasi in confine con la Siria, hanno organizzato le persone di diverse manifestazioni e la polizia ha fatto un intervento molto, molto duro, oppure in alcuni casi la prefettura ha totalmente vietato a tempo indeterminato il diritto a manifestare. Quindi le opposizioni cercano di alzare la voce, diciamo che quella parte delle opposizioni che sono fuori dai centri di detenzione, cercano di alzare la voce. Ovviamente chi mette il bastone tra le ruote dei progetti di Erdogan paga le conseguenze, la magistratura a sua disposizione, la polizia a sua disposizione, e oggi vediamo esattamente nell'arco di 24 ore come in primis la stampa e poi anche i politici pagano il conto amaro di opporsi alla guerra.
Non so se volevi aggiungere qualcosa. Io l'ultima domanda che ti volevo fare è invece per quanto riguarda le operazioni militari e il rapporto con gli Stati Uniti d'America, di cosa si parla all'interno della Turchia, nel senso che insomma Trump pure ha fatto un po' come i governi, fa finta prima da qua, prima Sippia, no? Insomma un po' ipocrita, ovviamente insomma da Trump non potevamo aspettarci altro, in realtà i rapporti tra gli Stati Uniti d'America e la Turchia non si sono mai fermati e soprattutto penso insomma si sono anche ultimamente rafforzati in chiave anti-Iran, quindi che cosa si dice insomma si parla per quanto riguarda l'aspetto militare e il rapporto con gli Stati Uniti?
E senz'altro il rapporto con gli Stati Uniti dall'epoca della prima amministrazione Obama è un rapporto che ha preso una strada senza precedenti. Stiamo parlando di un rapporto di conflitto è molto straordinario, nonostante il fatto che questi due paesi siano da secoli membri della NATO. Ci sono una serie di motivi che hanno allontanato la Turchia dall'amministrazione statunitense, il fatto che sin dall'epoca del governo Obama, gli Stati Uniti d'America abbiano deciso in qualche maniera di sostenere la lotta YPG e YPG contro l'ISIS, almeno apparentemente. Questo è stato il primo motivo, perché le YPG e YPG, oppure la formazione politica che sta dietro PYD, sono tre realtà definite come organizzazione terroristica dal governo turco, per cui un tuo alleato che dà un appoggio politico, dà un appoggio militare a queste formazioni che tu definisci come formazioni terroristiche attaccate al tuo confine, ovviamente è una situazione un po' imbarazzante. In più uno degli uomini storici del progetto Gladio, ossia Gülen, che questo predicatore predicatore turco, uomo religioso, si trova in Pennsylvania in autoesilio da 20 anni, è un uomo fortemente della NATO, un uomo del progetto anticomunista degli anni 60, 50 e 60, è accusato di essere il cervello del fallito colpo di Stato del 2016, quindi ancora un'altra volta è nato un punto interrogativo molto grosso sul rapporto tra l'America e la Turchia. E ovviamente l'ultima goccia forse è stata anche questo famoso caso di corruzione, l'imprenditore turco-iraniano Reza Sarraf, in collaborazione con alcuni ministri, ha proprio bucato il famoso embargo economico americano nei confronti dell'Iran per 2-3 anni, creando un giro di riciclo di denaro dove è coinvolta anche Qatar, dove è coinvolta anche l'India, eccetera. Reza Sarraf si trova in carcere da 2 anni negli Stati Uniti e durante le udienze ha detto appartenente al giudice americano che il Presidente della Repubblica turco era a conoscenza di tutto questo progetto. Per cui c'è un rapporto molto teso in cui la fiducia è quasi scomparsa tra questi due paesi. Senz'altro per l'America è ancora molto presto a rinunciare a un alleato come la Turchia e in confine con la Siria, che non è un confine piccolo, tra l'altro è un confine enorme, con la Siria, il paese in cui sono molto attivi due attori storici nemici dell'America, ossia sto parlando della Russia e dell'Iran.
Ecco, quindi già che ci siamo, un'ultima domanda che ti vorrei fare appunto è sui rapporti della Turchia con la Russia, perché parte delle divisioni che si sono andate a creare con gli Stati Uniti, tra la Turchia e gli Stati Uniti d'America, sono questi nuovi rapporti che la Turchia ha con la Russia. Per la Turchia ricordiamo che passerà il Turkish Stream, quindi questo gasdotto che porterà il gas da est a ovest e sfocerà anche in Italia. Un altro punto è l'acquisto del sistema antiaereo russo che non è andato giù agli Stati Uniti, tant'è vero che hanno addirittura sospeso la vendita degli F-35. La Russia sostiene invece il governo di Damasco il governo di Damasco che ultimamente ha iniziato anche a sparare sulle basi turche a Idlib, una è stata addirittura presa più o meno in assedio. La Russia fa un po' da paciere tra il governo di Damasco e la Turchia e tenta però allo stesso tempo di connettere i rapporti tra i curdi e Assad. Che cosa ci puoi dire tra invece appunto dei rapporti tra la Turchia e la Russia?
Guarda, bisogna soltanto semplicemente leggere la tua descrizione. Stai parlando di una guerra dove sono coinvolti non cittadini di quel paese, ma soprattutto le forze straniere. Quindi la guerra civile siriana ormai è una guerra di deleghe, una guerra tra due poli. In un polo vediamo la Russia agire insieme all'Iran e il governo centrale siriano. Nell'altro polo vediamo gli Stati Uniti d'America a muoversi occasionalmente con l'Alleanza 40, che sarebbe un gruppo composto dai paesi europei e non soltanto. Allora, finché si va avanti così, si tratterà di una situazione di grande ipocrisia e di reciproco sfruttamento. E in questo scenario la Turchia, il governo centrale turco, ha deciso di giocare un po' di qua, un po' di là. per via del suo rapporto malato con gli Stati Uniti d'America, ovviamente ha dovuto avvicinarsi verso l'Iran, verso la Russia, soprattutto da 2 anni per motivi fortemente e esclusivamente economici. Dall'altra parte non può escludere il fatto che sia ancora un membro NATO e il suo alleato numero uno a livello economico sia gli Stati Uniti d'America. Per cui è un rapporto molto malato questo, un rapporto di grande sfruttamento reciproco e di grande ipocrisia, esattamente come un po' in una buona parte della guerra in Siria. In Siria ci sono dei villaggi in cui ci sono delle alleati che lottano contro un nemico X, nell'altro villaggio gli stessi alleati si ammazzano tra di loro. Quindi esattamente come hai detto tu, le forze russe bombardano le postazioni turche, ma nel mentre 3 leader iraniano, russo e turco si trovano ad Ankara a buttare le basi della nuova Siria. Quindi finché si va avanti così, finché in Siria c'è una sorta di terza guerra mondiale, si andrà avanti in questa maniera, tutti cercheranno di fregare, cioè uno cercherà di fregare l'altro, e la Turchia ovviamente nel fango in cui si trova deve tra virgolette comportarsi in questo modo opportunista, e non c'è altra via, e come sono messe le dinamiche purtroppo.
Va benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo Murat, sei sempre chiarissimo e veramente esaustivo, rispondi sempre a tutto in maniera precisa. Ti ringraziamo, ci aggiorneremo nei prossimi giorni, immagino, perché comunque questa questione della Turchia non mi sembra che stia finendo, anzi, sai com'è andato? Oggi un rappresentante dell'ONU andava in Turchia, giusto?
Sì, non so se ci è arrivato già, però sì, ha annunciato l'altro ieri che sarebbe venuto, sì.
Appunto, quindi sicuramente insomma ci saranno, purtroppo insomma non penso novità positive, perché quando la Turchia si mette in testa una cosa insomma difficilmente torna indietro, quindi questa questione di creare il cuscinetto, sì, dimmi.
Se soprattutto noi tra virgolette creiamo le condizioni adeguate perché Erdogan ci possa ricattare, la cosa andrà avanti in quella maniera. Questo è praticamente l'autogol che ci siamo fatti come Europa oppure come forze straniere in questi anni. Noi abbiamo parlato dell'accordo degli immigrati soltanto, ma ricordiamoci che la Turchia è in cima della lista dei paesi della NATO con i quali fa più commercio delle armi d'Italia, no? L'Italia vende certo. La maggior parte della sua produzione di guerra tra i paesi della NATO alla Turchia. E in tutto il mondo, in questa lista mondiale invece, la Turchia è in terza posizione, in seconda posizione c'è Qatar. Quindi finché andiamo avanti in questa maniera, finché armiamo i paesi che sono in conflitto sporco e che dura da anni, noi ci faremo ricattare, perché investiamo sulle armi e la nostra energia economica principale è quella della guerra, e quindi finché c'è la guerra noi possiamo mangiare il pane qua in Italia o qui in Germania, altrimenti non possiamo. E quindi la Turchia che invade la Siria, diciamoci la verità, in qualche maniera ci va anche bene.
Ti ringraziamo e ci sentiamo nei prossimi giorni.
Grazie a voi, buon lavoro, buona serata.
A te, grazie tantissimo. Facciamo un piccolo spazio musicale, una piccola canzone e torniamo in diretta.
The burning house is down, stand up now. The burning house is down in each and every town. The world just turns around and no one makes a sound. Stand up now, stand up now.
Each woman and each man, stand up now, stand up now. Each woman and each man, stand up now. Each woman and each man must do all that they can. It's time to lend a hand and free all of Kurdistan. Stand up now, stand up now.
87.9, sempre Radio Onda Rossa, e vi ricordo che stiamo parlando del di quanto sta succedendo in Turchia. Abbiamo sentito insomma una corrispondenza da Damasco sulla situazione in Siria, all'interno della Siria, e poi con il giornalista Murat Çınar abbiamo fatto una panoramica su quanto sta succedendo all'interno della Turchia. Ancora uno spazio musicale, torneremo subito in diretta, cercheremo di collegarci e di farci dare notizie dall'interno del Rojava su Kamışlı.
Listen, it's the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating.
Torniamo in diretta, continuiamo appunto come abbiamo detto con un'altra corrispondenza con un compagno che è stato all'università di Kamışlı diverse volte e che è in collegamento con loro. Ti va di raccontarci un po' quali notizie arrivano dal cantone, dalla capitale del cantone di Cizre, che è appunto Kamışlı?
Sì, buonasera a tutte e a tutti.
Ciao.
Io sono stato appunto all'università di Kamışlı, dove c'è questa università del Rojava che è stata fondata 3 anni fa insieme a un altro polo universitario che è quello di Kobane. Queste due università autonome costruite dal governo della Siria del Nord da 3 anni funzionano appunto sul territorio e stanno portando avanti il loro lavoro di formazione e di istruzione. Oggi c'è stata una conferenza stampa verso le 3 del pomeriggio, mi hanno contattato su WhatsApp la professoressa Gulistan Sido, che è anche un'autrice, una scrittrice, lei originaria di Afrin tra l'altro, e mi ha trasmesso questo comunicato stampa che loro adesso hanno chiesto di far girare. Sostanzialmente l'università è in un quartiere popolare nella periferia di Kamışlı, e da ieri insomma loro hanno cominciato a sentire i bombardamenti, i colpi di mortaio e di cannone insomma che sono caduti sulla città. Oggi si sono riuniti tutti con un comunicato molto forte che appunto hanno voluto trasmettere al mondo, dicendo che continueranno a resistere, a difendere la loro università a oltranza. C'è anche un video che sta circolando su internet molto, molto forte, insomma tutto il personale dell'università, studenti, professori, lavoratori uniti nella difesa di questa loro iniziativa, ecco, che è nata da poco ma che sta, quando io sono andato là ho visto che sta riscuotendo sempre più successo soprattutto tra i giovani delle classi lavoratrici, perché le università, diciamo quelle del regime siriano, hanno praticamente chiuso nel Rojava, tantissimi insegnanti sono già, si sono ritirati insomma da Rojava negli anni passati perché erano vicini al regime o comunque sia non sostenevano il governo della Siria del Nord, e loro hanno dovuto ricostruire dalla base, diciamo, questo sistema universitario gratuito, aperto a tutti e a tutte, e adesso lo vedono di nuovo sotto attacco. Lì a Kamislo sono circa un migliaio gli studenti iscritti, tra Kamislo e Remeilan, che è un'altra cittadina che sta più vicino ad Erik, diciamo verso il confine con l'Iraq, dove ci sono i campi petroliferi per intenderci, e appunto sono tutti molto preoccupati.
Sì, diciamo che insomma in questi giorni si parla poco, comunque nell'ultimo periodo, di quello che sta avvenendo proprio all'interno del Rojava, non se ne parla più, nel senso che si parla poi della popolazione del Rojava del Nord, dei curdi, semplicemente per quanto riguarda la resistenza molto grossa che c'è stata degli YPG contro ISIS. Parallelamente però la Siria del Nord, nella Siria del Nord il Rojava già dal 2014, dalla fine del 2014, ha proclamato comunque una regione di rivoluzione in cui al suo interno è stato ricostruito proprio tutto un sistema politico e sociale basato sul confederalismo democratico, e quindi insomma da questo ovviamente anche in particolare l'università, la scuola, le municipalità e via dicendo. Ovviamente questo lavoro dell'applicazione del confederalismo democratico fa molto paura alla Turchia, perché sta lì, ma secondo me anche un po' a tutta Europa.
Ma tra l'altro sì, guarda, rispetto all'università, che è il campo insomma, e l'educazione, il campo in cui io lavoro, di cui mi occupo, ti posso dire due cose in più. Che da una parte la Turchia era notizia di pochi giorni fa nel cantone di Afrin, che è stato occupato più di un anno fa con un'operazione di vera e propria pulizia etnica, ha aperto 3 campus universitari a Jarabulus e proprio ad Afrin, di università turche sul territorio siriano in questi cantoni occupati, con il chiaro intento di diciamo conquistare, no, i cuori e le menti attraverso l'offerta strumentale di educazione superiore al posto di quella che appunto i compagni e le compagne avevano aperto anche ad Afrin e che è stata chiusa. Questa Gulistan Sido, questa professoressa che appunto ha fatto circolare questo appello che circola da oggi pomeriggio, mi ha raccontato di come l'università è stata proprio distrutta, libri bruciati, le persone proprio tirate fuori dalle aule e uccise, cioè è stato proprio un attacco deliberato contro l'università durante l'occupazione di Afrin. Io ti aggiungerei questo aspetto, che ho cercato di costruire, come tanti altri che sono andati in questi ultimi mesi all'Università del Rojava, a costruire anche legami di cooperazione con le nostre università in Europa, cosa non facile perché la Turchia ha un grande potere, diciamo anche un po' di ricatto anche dentro le nostre università, perché partecipa al programma Erasmus patrocinato dall'Unione Europea. Questa secondo me è un'indicazione che mi sento di dare, anche di lotta, comunque sia di critica, che possiamo agire da subito nei confronti delle nostre università, perché ecco, questa partecipazione della Turchia ai programmi internazionali di scambio di studenti e ricercatori è qualcosa di vergognoso in questa situazione di palese violazione di tutte le norme internazionali che stanno portando avanti con questa occupazione militare. Quindi ecco.
Sì, infatti. No, diciamo che poi alla fine di tutta questa faccenda quel che rimane è che i turchi hanno allargato di 30 chilometri e vogliono allargare di 30 chilometri il loro confine con la Siria, quindi cominciano insomma ad allargarsi, a prendersi una bella fetta di territorio, con la scusa insomma di immetterci, di riportarci profughi siriani, ma poi in realtà per in qualche maniera diffondere il verbo turco, quindi con università diciamo così anche abbastanza religiose. Ricordiamo insomma che la Turchia negli ultimi anni ha lasciato abbastanza alle spalle tutta la questione laica dello Stato per piano piano insomma anche rimettere una religiosità a livello anche universitario e anche scolastico, diciamo così. E di questo insomma si parla anche sempre molto poco.
Sì, tra l'altro l'Università del Rojava invece ha nella sua costituzione, nella sua diciamo carta fondativa, il pluralismo religioso, culturale ed etnico, e io quando sono stato appunto là l'ho visto effettivamente, come dire, praticato anche con difficoltà, perché chiaramente le componenti araba, curda e armena e siriaca, insomma, all'interno delle diverse istituzioni hanno anche certamente le loro differenze anche culturali, di formazione, di lingua, di, come dire, anche di proprio di background, di riferimento, ma dialogano. Ecco, io mi ricordo delle bellissime lezioni, non so, su Marx con tripla traduzione dall'arabo al curdo all'inglese passando per il francese, e erano momenti, come dire, di scambio culturale molto forti, che immagino che nelle università turche costruite con lo stampino non saranno più possibili. Quindi ecco, c'è anche una grande ricchezza culturale che rischia di essere distrutta, perché quella fascia di 30 km che tu dici è la spina dorsale del Rojava dal punto di vista urbano, ci sono i principali centri urbani, anche dal punto di vista, come dire, dei giovani, delle risorse di intelligenza che ancora erano rimaste in quella zona. Ecco, adesso se questi vengono spostati come profughi in altre zone del Rojava, questo sarà un grande danno, insomma, per tutti.
Va bene, io Vittorio ti ringrazio tantissimo, e la nostra solidarietà ovviamente a Kamiche, a tutta la resistenza curda che in questo momento sta resistendo all'invasione e all'attacco turco, e quindi insomma riporta tutta la nostra solidarietà e forza alle compagne e compagni curdi.
Certamente.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E ricordiamo, domani dalle 16.30 alle 19.30 c'è una manifestazione a Piazza Indipendenza a Roma. Nel frattempo, nella giornata di oggi, è stato bloccato il gate della Turkish Airlines all'aeroporto di Capo di Chino. Le compagne, i compagni e le compagne di Napoli ce ne stanno raccontando con le foto quello che sta succedendo, proprio per protesta contro l'aggressione della Turchia al Kurdistan. Anche a Torino sono state fatte scritte e manifestazioni. E questo è quanto. Io non so se vogliamo rimandare uno spazio musicale e aggiornarci, oppure insomma chiudiamo qua.
Io direi aggiorniamoci.
Ok, allora spazio musicale e a fra poco.
Yeah, now he's a man who can't take the battery shine, you know. So let the door hit ya. Aye, away the good Lord splits ya. Brand new music on this. Aye, you say you love me and you care, but you're never then near. You're always on the run. Now tell me this, why we can't spend no quality time? Kick back and just unwind. You always have something for do. That simple mean that love you're not true, cause only when you want to me hear you shout I love you. Tell me where all the passion gone, all of the warmth. Tell me where is all of the tenderness. And here is something else that's been bugging me for so long. Tell me this, tell me if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice. Tell me why I'm sad. Me sing again, if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice. Tell me why I'm sad. Me sing again, well. Why if your nails fi do a me, bills fi pay a me, ear fi do a me, and you're making fun of me, and I'm the one with the J-O-B. So baby, why won't you give me some TLC? And there is rumors going around, say when I'm out of town, there is a man where I'm supposed to be. Too late to be begging on your knees. Hand me my keys and let go of me shirt sleeve. You can go do as you please. You can go talk to John, Peter or Steve. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again, if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing
thing again. No man no want to live a lonely life of that, I'm sure. But me nah go say go be less when I know I deserve more. Every day from me vessel when me love you come and pour it out. You pour it out. And when me ready for some my years, you lock me out and change your route and then you run your mouth. But you no know what love is about, well. Well, I am sick and I'm tired and I'm sick. I don't want no more of this. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again. If love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice, tell me why I'm sad. I hear me sing. You say you love me and you care, but you're never then here. You're always on the run. Now tell me this, why we can't spend no quality time? Kick back and just unwind. You always have something for do. Oh, that simple mean that love you're not true, cause only when you want me hear you shout I love you. Tell me where all the passion gone, all of the warmth, and tell me where is all of the tenderness. And there is something else that's been bugging me for so long. Tell me this, tell me if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again. If love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice, tell me why I'm sad. Again, why if your nails fi do a me, bills fi pay a me, ear fi do a me, and you're making fun of me, and I'm the one with the J-O-B. So baby, why won't you give me some TLC? And there is rumors going around, say when I'm out of town, there is a man where I'm supposed to be. Too late to be begging on your knees, hand me my keys.
One, two, three, four. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Lavoro da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di mente, lavoro di schiena, lavoro da chiavia, lavoro da iena. Del lavoro, da una parte c'è il sudore, dall'altra tutto l'oro, è il mercato del lavoro, le regole del gioco, le regole del gioco, le hanno sempre scelte loro. Lavoro di guardie, lavoro di ladri, lavoro di figli, lavoro di padri, lavoro di madri, lavoro che paga, lavoro che uccide, lavoro che piange, lavoro che ride. Lavoro di terra, lavoro di mare, lavoro di aria, lavoro spaziale, il lavoro è un lavoro che fai su di te per cercare del buono dove non c'è, dove non c'è. Chi vive di ferro, chi vive di legno, chi vive di chiostro, chi vive di carta, chi vive di ingegno, chi vive del sangue succhiato alla gente che dentro i salotti è chiamato vincente. nei loro salotti ho chiamato Vincente. C'è il sudore, dall'altra tutto l'oro, è il mercato del lavoro.
Size it, legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Some call it
'87.9, sempre Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, siamo in collegamento. Ciao Simonetta.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, volevamo ricordare con te l'appuntamento di domani dalle 16.30 alle 19.30 in piazza, a Piazza Indipendenza qui a Roma, a fianco della popolazione curda, ovviamente contro questa ennesima invasione turca. Nella giornata di oggi ci sono già state diverse manifestazioni a Berlino, a Torino, e i compagni di Napoli hanno occupato il gate della Turkish Airlines all'aeroporto di Capodichino. Insomma, qualcosa forse si muove.
Sì, qualcosa si muove, è vero, però si muovono un po' tutti in modo confusionale, tant'è vero che anche la questura, non sapendo che risposte dare, ha aspettato due giorni per dire che si poteva andare a Piazza Indipendenza, non si può fare il corteo, la città è già piena di altri cortei per altre cose, compreso sabato, che era il giorno che a livello europeo si era deciso di fare la manifestazione, le faranno in tutte le capitali europee, però qui a Roma siamo costretti a farla domani. Ma il problema non è questo, tutti si agitano, tutti dicono no, la Turchia si deve fermare, all'ONU perfino l'Unione Europea è andata a dire fermate la Turchia, ma nessuno si muove, nessuno ferma niente, tant'è vero che oggi Erdogan addirittura ha anche minacciato che se non si autorizza e non gli si dice niente, perché può fare come gli pare in Siria, lui ci rimanda tutti i profughi che c'ha a noi. E quindi vuol dire che non considera neanche che si è preso 6 miliardi di euro per alloggiare, poi sapete, io sono andata nei campi, anche i siriani sono venuti con le tende, non è che gli hanno dato le case o hanno fatto dei villaggi, sono delle cose di emergenza, certo. Di emergenza, scusa un attimo. Sì. Pronto?
Sì, eccoci, ci siamo.
C'è stato, sì. E quindi volevo dire che questo agitarsi non è proficuo. Ecco, noi i compagni sono andati subito in piazza, anche altre città, anche a Venezia, oltre a Torino, tutti si sono mobilitati per le forze che hanno i compagni. Come avvocati abbiamo mandato in tutta Europa un comunicato già ieri, un'ora dopo che c'è stata l'invasione, è stato mandato un comunicato dal Legal Team nel quale chiediamo di ritirare l'ambasciatore italiano ad Ankara e di non mandare più armi, neanche se sono già state contrattate, anzi coi contratti, da parte dell'Italia con la Turchia, perché c'è una legge che vieta di fare commercio di armi, neanche di rifornire di armi, paesi che sebbene della NATO non abbiano siano paesi che violano i diritti umani. La Turchia è evidentissimo che viola i diritti umani, perché non solo contro i curdi ma contro gli stessi turchi, ha arrestato magistrati, giornalisti, registi, accademici, ossia mezza popolazione turca oltre a quella curda sta in carcere, quindi è un paese assolutamente che non rispetta i diritti umani. A questo punto l'Italia che deplora la guerra, che vieta la guerra e non vuole stare in guerra, in questo momento si trova alleato un paese che sta in guerra e ci sta da parecchio, perché i turchi anche durante la guerra contro l'ISIS hanno favorito queste bande di cui oggi addirittura hanno bombardato un carcere, così questa gente è scappata, perché naturalmente non l'hanno bombardato per sbaglio, perché lì ci sono questi dell'ISIS che hanno pensato bene appunto di avere le porte aperte e scappare. Abbiamo delle cose atroci che stanno facendo e quindi è anche minaccia all'Unione Europea di Erdogan. Quindi questa guerra o questo continuo della guerra di abbattimento del popolo curdo è una guerra contro tutta la civiltà. È pari a quella dell'ISIS, perché Erdogan sta rivendicando il suo potere su tutta l'Europa, forte dell'appoggio degli Stati Uniti. Anche Trump si agita ma non ha fatto niente, sì. Lo sappiamo che quando vogliono bloccano qualsiasi cosa.
Sì, diciamo soprattutto che insomma che questo attacco della Turchia nei confronti della popolazione curda e nella parte di Rojava non è iniziato adesso, perché insomma no, abbiamo già parlato, appunto, c'è anche tutta continua, la questione di Afrin, per cui anche questo agitarsi insomma.
Ma hanno anche supportato anche supportato quelli dell'ISIS, li facevano entrare dalla frontiera, nessuno poteva passare, loro li facevano entrare, li fornivano di armi, questo ce l'hanno sempre detto i compagni curdi dal 2011 in poi. Quindi adesso che i curdi stiano pensando con le forze di difesa della Siria se allearsi o no, comunque di fatto lo sono, perché entrambi si oppongono a questa entrata della Turchia e quindi stanno decidendo se allearsi con queste forze di Assad. Purtroppo sarà necessario anche quello, penso, perché non ce la faranno da soli, soprattutto perché la Turchia bombarda, loro non hanno certo gli aerei per difendersi o abbattere quelli che bombardano loro, quindi è veramente una situazione drammatica. Noi chiediamo assolutamente che l'Italia, per quello che può fare, deve interrompere tutti i rapporti economici, soprattutto di armi, con la Turchia, richiamare il nostro ambasciatore a Ankara e fare quello che sembra che oggi stia cominciando a fare, ma così a livello formale con l'ONU.
Va bene, quindi ricordiamo anche l'appuntamento domani, insomma, per scendere in piazza dalle quattro e mezza
in poi a Piazza Indipendenza, che è il luogo più vicino all'ambasciata turca, tanto per far sentire la propria voce. Anche altre volte abbiamo fatto manifestazioni contro le aggressioni di Erdogan da quelle parti, perché purtroppo l'Italia poi con i servizi, le Digos, le polizie hanno sempre da dire di no su qualunque cosa, perché non è che cambiava se stavamo più vicino all'ambasciata, altre volte siamo stati a un altro angolo, comunque è più visibile comunque Piazza Indipendenza, sì.
Perfetto, certo. L'appuntamento allora domani, ti ringraziamo.
Sì. Niente, ciao.
Ciao signora. Perfetto, che dire, non so se ci sono degli altri ulteriori aggiornamenti, altrimenti insomma potremmo chiudere così questo lungo spazio dedicato a Rojava.
Ma no, una barzelletta, si è riunito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma sia Russia che Stati Uniti si sono opposti alla parola condanna dentro un comunicato, quindi tutto qua.
E la guerra fredda crollò sui curdi, anche gli Stati Uniti e Putin e Trump si allearono, va bene, e, anzi va malissimo. Comunque ricordiamo l'appuntamento domani, ancora in piazza alle 16:30 a Piazza Indipendenza. Già nella giornata di oggi diversi compagni e compagne hanno fatto delle azioni, quindi domani tocca a Roma. Per quanto riguarda questo spazio, noi per ora lo terminiamo qui, riprenderemo sicuramente nei prossimi giorni a parlare ancora di invasione turca e sicuramente domani pomeriggio insomma manderemo delle corrispondenze dal corteo. Ancora uno spazio musicale e poi ritorniamo in diretta.